per partecipare. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi.
Parla della cravatta, vediamo così quando salgono.
Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore, considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Trovi che molti uomini hanno vita di quieta disperazione, non vi rassegnate a questo. Ribellatevi, non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno. Ecco, così, bravo, Cristi, grazie, sì.
Ok.
Guarda che io me lo immagino con gli scarponi, con i pantaloni, con l'abbigliamento che hanno oggi i nostri, non salire sulla cattedra, eccetera. Perché vedete come sono elegantini, come sono ordinati, anche nel salire e scendere si cedono il posto. C'è qualcosa di leccato poi, no? Di immagini.
Sì. Finora non abbiamo parlato, cioè anzi ne ha parlato prima il collega Salvatore. Ha citato Socrate, ora non voglio qui entrare in una disquisizione sui costumi sessuali. C'è un aspetto del film che non si può tacere. Mancano le donne nel film. Non c'è una figura femminile se non esattamente. Sono sempre però a margine, non per maschilismo, ma perché c'è un sottile legame, ovviamente dal punto di vista simbolico, omosessuale tra tutti questi attori. Poi c'è anche la fidanzata del professore, ma che non si vede mai, solo per lettera se ne parla. C'è un dato poi ancora più preoccupante. È chiaro che un buon professore come lui ottiene ancora più successo perché i professori e studenti si scelgono col migliore dei suoi allievi. Il migliore dei suoi allievi è quello che si suicida. Ecco perché io dico, proprio perché mi piace questo tipo di professore, proprio perché è molto bravo, bisogna toccargli in quel tempo. Il preside non deve essere come Pritchard, che sono scelto apposta, cioè la peggiore petenzia umana che ci possa essere, cioè un preside così, lo vorrebbero tutti gli studenti, cioè almeno abbiamo bisogno del nemico, no? Cioè veramente anche un po' cretino a volte, no? Sì, è burocrate, ma è anche un po' sciocco. Un buon preside, secondo me, dovrebbe valorizzare un professore come Pritchard e dire, guardi, va benissimo come fa lei, perché sono d'accordo col collega, il peccato mortale della nostra scuola è la noia. I ragazzi che si annoiano a scuola, ecco, questo davvero è l'esistenza del demonio. I ragazzi a scuola non dovrebbero mai annoiarsi. Imparare, anche a faticare, ma non annoiarsi. Quindi un professore come Keating va benissimo, un buon preside gli dovrebbe dire, guardi, va bene ma non esageri.
Preside Castelli?
E quando glielo dice questo professore, secondo te ti ascolta o ti dice ma i preti delegati parlano di libertà di insegnamento?
Se un buon professore e tu sei un buon preside, no, ti annusa e capisce, e si, anzi ti ringrazia, no, magari non capirà subito.
La mia risposta è provocatoria.
Sì, ma è tutto quello che facciamo.
Che io lo sanno i miei docenti, quando devo dire certe cose gliele dico chiaramente. Però è vero che tu come preside, quali armi hai veramente, se non quelle umane, così del convincimento, per far cambiare il metodo a un professore che da anni insegna in quella maniera, che da anni è abituato a far leggere da pagina tale a pagina tale, che annoia i ragazzi? Non ne hai uno, perché tu non puoi fare nulla, perché una volta che un ministro aveva tentato di dire, era Berlinguer, aveva tentato di dire facciamo una valutazione degli insegnanti, Berlinguer è caduto.
No, allora se posso rispondere...
Adesso sto entrando in un meandro più sindacale che
ha. No, ma non è sindacale,
però voglio dire, siccome io sono entrata come persona, diciamo, della scuola e sono rimasta nella scuola e ho continuato a credere nella scuola, non pensate che sia proprio una scema, ma ci credo ancora adesso nella scuola, ci ho sempre creduto. Allora io dico, ma che cosa serve che ci sia qualche persona che ci crede nella scuola quando poi viene fuori il discorso che i docenti hanno questi diritti, ma devono avere i diritti, però i docenti, torniamo al discorso, per essere docenti devono avere quel quid che la maggior parte purtroppo non ha o non ha del tutto. Cioè, per conto mio, purtroppo, adesso non sarò criticona, non importa, per conto mio comunque i buoni docenti sono in minoranza. Buoni nel senso che hanno quelle qualità positive e nemmeno le cadute che ha avuto il professore. Però
no, subito?
E rispondi subito.
Allora io rispondo subito. Il buon professore ti capisce immediatamente, magari non capirà tutto subito, ma comunque ti sta a sentire, una cuccia nella ghiaccia la metti. Sugli altri professori di cui parla la Presidente Castelli, non solo mi trovo d'accordo, sfondano la porta aperta. Allora, signori, è bene che sappiate tutti che grazie ad un patto scellerato tra le organizzazioni sindacali, perché i ragazzi queste cose le devono sapere, al completo, le organizzazioni sindacali, trasversalmente, e gli allora ministeri della pubblica istruzione, tra il 1974 e il 1982 sono entrati nella scuola italiana 550.000 insegnanti senza concorso. Questo è ope legis. Questo è gravissimo. Attenzione, di questi 550.000 insegnanti, questo non significa che fossero tutti ignoranti, tutt'altro, anzi. La responsabilità fu politica, cioè di non fare dei concorsi, perché tra questi c'erano persone, e ci sono tuttora, molto valide. Il problema è che i capi d'istituto non sapevano su che risorse potevano contare. E si seguì la linea delle tessere sindacali e il patto scellerato fu, parole del ministro Guido Bodrati, i vostri stipendi sono bassi, ma voi fate poco. Ecco perché la scuola non funziona. Se mi si chiede, guarda, io su questo sono molto tranquillo, se mi si chiede come si cambia la scuola, bisogna valorizzare gli insegnanti, dargli degli stipendi più alti e reclutati con concorsi severissimi. Non, da questo non si esce, perché la scuola la fanno gli insegnanti e i ragazzi. Perché voi potete avere un preside più o meno bravo, sarà un buon timoniere, ma il lavoro insostituibile è quello del docente. Voi non ricorderete da adulti il preside, ma il professore di matematica, di storia e filosofia, di latino e greco, ricorderete questi insegnanti. Allora è stato un peccato mortale far entrare 550.000 insegnanti, spesso anche preparati, senza uno straccio di concorso. Ne paghiamo ancora oggi le conseguenze. Spero di aver risposto.
Grazie
per l'assist, abbiamo fatto loro.
Come insegnante comincio a sentire un po' di disagio, ma
non ho parlato di minoranza, purtroppo sono in minoranza, adesso spero che non mi arriveranno tutti.
Sostengo il fatto che siamo qui vuol dire che la stimiamo tutti.
Grazie.
Sì.
A questo punto il discorso si è talmente,
allargato. Allora, se consentite, vediamo l'ultima scena, così poi chiudiamo. Solo una cosa, io vorrei spezzare una lancia in favore della noia. Io so che ne avete parlato tutti male, ma io sono un appassionato della noia, non ci si annoia quasi più da nessuna parte. Anzi, volevo proporre a una mia classe di fare una giornata dedicata alla noia, perché la scuola secondo me deve preservare una nicchia in cui ci si annoia apertamente, no? Oggi siamo continuamente bombardati, sembra che annoiarsi sia il peccato peggiore, e invece trovo che ci sia del bello anche nel non far nulla, nel vedere una cosa pesantissima. No, mi si dice di no. Però io ho questa convinzione.
La noia è ovvio, ma il tedium è brutto assai, Il tedio. No, ma voglio dire una cosa, adesso a me spiace che la piega che ha preso il discorso non è certamente dei più esaltanti, nel senso a dire che i ragazzi debbono credere, probabilmente anche obbedire. E magari no, devo dire, devono credere che la scuola sia, perché debba, può non essere l'ambiente ideale per loro, l'ambiente nel quale debbano vivere, perché è giusto e bello e spazio eccetera. Per cui insomma credete pure all'imperativo, che si fa tutto il possibile per voi, sia che certo noi adesso abbiamo cominciato a fare un discorso che magari non vi deve deprimere. Certo, la scuola ha i suoi problemi, ma probabilmente voi avete davanti a meglio che potete avere, quindi potete essere soddisfatti. Qua quando poi avrete delle responsabilità tenete magari anche conto che tutto non è facile, tutto non è semplice, eccetera. Però forse è bene tornare a questo modello, no? Di,
sì,
va bene,
sì. Io direi l'ultima scena su cui poi ci intratteniamo.